The end of history refers to the last civilization that mankind will achieve. And what I argue in the book is that liberal democracy comes much closer to fitting human nature.
Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Tonight, the battle has been joined.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Stanno cercando di provocare e affilare i coltelli con una potenza nucleare, giusto? Ma non era questo quello di cui dovevamo aver paura, dicevano, con Donald Trump? È un pazzo, avrà il dito sul pulsante nucleare. E ora abbiamo Demented Joe, che sta affilando i coltelli con due potenze nucleari e i loro media corporativi, sponsorizzati dal complesso militare industriale, che convincono gli americani a rallegrarsene. E perché applaudono? Perché non hanno idea di cosa stia realmente accadendo con la loro politica estera. Quel che peggio che non hanno idea di non avere idea di sapere quello che sta accadendo con la loro politica estera. Abbiamo 400 basi militari che circondano la Cina dalla guerra di Corea. Pensiamo davvero che la Cina si stia preparando a invadere gli Stati Uniti? Perché vi dico, non è così. Producono tutto ciò che usiamo negli Stati Uniti. Perché? Perché le stesse persone che vogliono questa guerra sono le stesse persone che hanno preso i buoni posti di lavoro, che sono quelli manifatturieri, li hanno trasformati in lavori di merda a bassa produzione e li hanno spediti in Cina. E poi ci arrabbiamo con loro, per il sistema che noi abbiamo creato. E sono così corrotti, perché questo è il punto. Gli americani non hanno idea di quanto sia corrotto il loro governo. Pensano che il nostro governo sia, oh, Trump ha dato un lavoro a suo figlio, Biden ha dato a suo figlio un lavoro di copertura in Ucraina. Ma non è così. Non è così, è tutto corrotto. Il bilancio militare di 800 miliardi di dollari sono 800 miliardi di dollari di corruzione. Perché dobbiamo avere 800-900 basi militari in giro per il mondo? Siamo noi a provocare questa guerra. Abbiamo provocato la guerra in Ucraina. Ora stiamo provocando una guerra con la Cina. E cosa? Chi ci guadagna? Ve lo dico subito. Il vostro nemico non è la Cina, il vostro nemico non è la Russia, il vostro nemico è il complesso militare industriale che sta truffando questo paese al ritmo di centinaia di miliardi e triliardi di dollari. Quante volte dobbiamo avere un segretario alla difesa che dice, ehi, non possiamo rendere conto di 2 miliardi di dollari al Pentagono di nuovo, cosa che è già successa 2 volte nella mia vita. La macchina da guerra non può essere fermata. Chi sta guidando questo paese? La macchina da guerra. Di certo non è Joe Biden a prendere queste decisioni. Vorrei sapere chi sta prendendo le decisioni. E voglio ricordare a tutti, gli Stati Uniti sono i terroristi del mondo. Abbiamo appena incendiato il Medio Oriente per gli ultimi 20 anni e ora stiamo facendo la guerra per procura in Ucraina, che abbiamo provocato noi. L'ha provocata la NATO, è stato appena ammesso che l'abbiamo provocato noi, dall'ex primo ministro tedesco. E ora stiamo cercando di affilare i coltelli con la Cina e ci preannunciano una guerra. Di nuovo la Cina non ci invaderà, la Cina non è un nostro nemico. Potremmo avere una guerra economica, ecco di cosa si tratta, sono guerre economiche. In Ucraina si tratta di gas naturale liquefatto e per fare in modo che Germania e Russia non si uniscano mai, perché temiamo le risorse naturali e la forza lavoro della Russia e temiamo che si uniscano alla Germania con la loro tecnologia e i loro capitali. Ed è per questo che abbiamo fatto saltare il gasdotto Nord Stream, è per questo che stiamo facendo la guerra in Ucraina. Si tratta di egemonia, imperialismo, economia. E se c'è un marine da qualche parte, è lì perché stanno per rubare risorse naturali da un altro paese, mentre tutti gridano quanto Putin sia cattivo per aver invaso l'Ucraina. Gli Stati Uniti stanno occupando un terzo della Siria. E di quale terzo si tratta? Di quello dove c'è il petrolio. E come faccio a sapere che siamo lì per rubare il loro petrolio? Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti.
105.250 Radio Blackout 15.08 di questo martedì 21 febbraio 2023, un saluto da Gianluca,
un saluto da Maurizio,
uno da Gabrio
e un saluto da Simone, ben ritrovati anche questa settimana, martedì dalle 15 alle 16.30 in compagnia della trasmissione La fine della storia.
Nuova puntata della trasmissione, abbiamo aperto con diciamo un contributo estremamente limpido e chiaro di un personaggio che ora Maurizio ci presenterà un po' meglio.
Sì, è in realtà uno youtuber di successo, nel senso che la sua trasmissione, il Jimmy Dore Show, va in onda su YouTube. In realtà questo pezzo che vi abbiamo presentato è andato in onda su Fox News.
Che diciamo è la televisione della destra repubblicana trumpista.
Sì, sì, no, della destra repubblicana. Diciamo che infatti nel rimbalzare un prodotto del genere ci può essere o l'intenzione dei repubblicani di abbracciare quel mondo che parzialmente gli sfugge, che invece a Trump non sfugge per niente, oppure insomma un'apertura di credito verso delle tesi che tutto sommato non solo negli Stati Uniti ormai sono appannaggio delle destre, e questo, come dire, ci premeva mostrare come questo tipo di risposte così limpide, come diceva Gianluca, così cristalline, la gente deve rivolgersi da quelle parti per sentirle. Questo forse spiega più di tanta spocchia perché poi questi finiscono a votare Trump piuttosto che Bolsonaro, insomma questi impresentabili qua. Questo mi sembra il punto.
Sì, una dichiarazione che in parte fa il paio anche con la manifestazione che si è vista in Germania lo scorso weekend, dove a Monaco di Baviera insomma hanno sfilato più di 10.000 persone contro appunto la guerra e per la pace, chiaramente con una composizione tutta orientata verso la AfD, la Linke e a detta di alcuni osservatori piazze molto simili a quelle viste nelle proteste contro i lockdown, insomma, come composizione. Questa insomma fa un po' il paio con l'intervento del cosiddetto complottista,
certo,
di apertura.
Aggiungiamo che questa è la nostra puntata più vicina sicuramente all'anniversario della guerra in corso, e quindi siamo voluti tornare prepotentemente sul tema. Diciamo anche che dopo quasi un anno, l'altra mobilitazione grande che era stata lanciata dalle nostre parti era il 24 aprile, mi sembra, eravamo a soli due mesi dall'invasione russa dell'Ucraina, e ancora una volta questa rete di sigle laiche, cattoliche, che tentano di incrinare un po' la narrazione corrente sul conflitto che poi è alla base del massiccio riarmo in corso. E quindi c'è questa piattaforma che si chiama Europe for Peace, che poi racchiude gli organizzatori tradizionali della marcia per la pace di Assisi, ma dentro ci sono anche CGL, CISL, UIL, l'AMPI, le ARCI, le ACLI, Emergency, insomma quel vasto orizzonte che oggi cerca di dire qualcosa contro questa guerra e che sta organizzando una seconda manifestazione.
Sicuramente un'importante novità è arrivata ieri. Penso che tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici l'abbiano potuta leggere sui giornali, ossia la visita a sorpresa, che poi appunto tanto a sorpresa non era, del presidente Biden in quel di Kiev. Appunto Biden ha incontrato Zelensky, hanno discusso a lungo. Biden ha ampiamente pubblicizzato una nuova tranche di aiuti che verranno sbloccati dagli Stati Uniti verso Kiev. Anche qui dopo magari andremo un po' più sul dettaglio e cercheremo un po' di capire che cosa, come possono essere interpretate queste dichiarazioni di Biden fatte ieri appunto a Kiev. Oggi peraltro, anche qui, dato che ci sembra abbastanza significativo, Biden è in Polonia, in cui presiederà alla riunione dei cosiddetti 9 di Bucarest, il B9. Il B9 è un forum che raccoglie diciamo, il fronte orientale della NATO, per cui Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria, per cui quella parte di Unione Europea dall'inizio della guerra più orientata in posizione antirussa, più aggressiva, e sicuramente da subito, no, rispetto alle iniziali riluttanze tedesche e francesi, al fianco degli Stati Uniti in questa crociata contro, sì, contro la, la Russia,
ribilanciando anche tutta una NATO con una asse che, diciamo, dalla parte anglofona, Stati Uniti e Regno Unito, ora queste, diciamo, teste
di ponte,
teste d'ariete davanti, che sono i polacchi, dove ricordiamo quello che ci diceva Breccia 2-3 settimane fa, di fronte alla decina scarsa di carri armati americani, trentina tedesca, quello che è tutto il battage che c'è stato di discussione, i polacchi hanno ordinato 800 carri armati alla Corea del Sud, giusto per dare il quadro.
E oggi c'è anche stato il discorso di Putin, di cui è arrivato qualche stralcio, e quindi, insomma, quello che si inizia a ormai configurare, lo diciamo ormai da qualche settimana, è che di tutto si parla tranne che di pace, e dentro questo solco totalmente di guerra si inserisce la notizia, che non sappiamo come pesare, del piano di pace presentato dai cinesi, di cui si saprà meglio in questi giorni, un piano in 12 punti di cui però è difficile apprezzare la consistenza in questo frangente.
E in tutto questo anche una notizia che riguarda un po' di più il nostro paese, appunto anche qui ampiamente pubblicizzata dai media italiani, direi quasi totalmente ignorata da quelli internazionali, per cui della visita di Giorgia Meloni anche lei a Kiev, anche lei a seguito di Biden. Anche qui ci sembrano significative sottolineare un po' la tempistica di questa operazione, che arriva esattamente il giorno dopo in cui Biden si è recato a Kiev, e dall'altra parte anche le dichiarazioni roboanti che ha fatto Giorgia Meloni in qualche modo per cercare di riprendere terreno, no, in un versante, quello della diplomazia, che sembra assolutamente fallimentare avverso l'Italia in questo momento, dichiarando ciò che tutti gli altri attori internazionali seri, cioè che hanno un peso da mettere sul tavolo, avevano sempre negato, e per cui ha aperto a questa ipotetica cessione di caccia italiani a Kiev.
E ricordiamo, forse come dire, è ridondanza e banalità, ma forse non del tutto, la traiettoria della Meloni, che è arrivata al governo incassando la posizione politica di una intelligente, da parte sua, non mischiarsi con la questione della gestione governativa della pandemia, e quindi raccogliendo anche tutto quel malcontento che arrivava rispetto alla gestione della campagna vaccinale, i vari lockdown, proprio l'altro anno, sì, appena iniziò la guerra, la Meloni andò subito alla convention repubblicana in Florida a dire sempre con gli Stati Uniti, poi lì stava dalla sua campana piuttosto che l'altro, ma come dire, una chiarezza di posizionamento, e di dire: guardate che di me vi potete fidare perché sto da quella parte lì, quando in realtà lei raccoglie tanto voto che su questa questione sarebbe...
E lo stesso lo possiamo dire per l'antieuropeismo supposto della Meloni. Io lo raccontavo prima, mi sono fatto delle belle risate l'altra sera dalla Gruber, vedendo Gentiloni, che è un commissario oggi europeo, che diceva, insomma, ringraziava quasi la Meloni e si sperticava in lodi, dicendo che in Europa sono molto entusiasti del governo Meloni. Insomma, per chi doveva far vedere come era cambiata la musica, direi ancora un finale patetico.
Ritornando sul tema centrale della puntata, per cui la guerra in Ucraina, abbiamo sentito questa mattina ai nostri microfoni, abbiamo intervistato Alberto Negri, giornalista e corrispondente di guerra, appunto per farci commentare quelle che sono i fatti dell'ultima settimana, insomma farci dare un affresco di quella che è la situazione in Ucraina oggi. Buon ascolto.
Buongiorno Alberto.
Buongiorno a tutti voi.
Se non ricordo male, ti sei occupato molto anche di Balcani e della prima guerra europea, diciamo, dopo la seconda guerra mondiale. Oggi siamo entrati nella seconda, oggi, da ormai un anno, le cui dimensioni sono continuamente a rischio di tracimare anche materialmente, diciamo, i confini ucraini. Partiamo proprio da qui, dal significato della visita di Biden, dalle parole che ha detto, insomma, che ha finito anche con oscurare la visita molto strombazzata della Meloni. Insomma, hai l'impressione di un'accelerazione da parte americana? In che senso?
Allora, intanto per cominciare, c'è stato il discorso ieri di Biden e oggi quello di Putin. Sono le due cose principali. Della Meloni parliamo in fondo.
O anche no,
diciamo. Allora, i due discorsi ci devono lasciare molto preoccupati. Biden ha ribadito ieri a Zelensky che in Ucraina c'è in gioco il futuro della democrazia e dell'Occidente. Putin oggi ha detto che addirittura in gioco c'è l'esistenza stessa della Russia, lasciando, come voglio dire, intravedere scenari assai preoccupanti, perché quando i due leader maggiori ritengono che ci siano delle minacce esistenziali, è chiaro che ci dobbiamo preoccupare molto. Soprattutto ci dobbiamo preoccupare di una cosa: che né Biden né Putin abbiano mai pronunciato la parola pace una volta, non una sola volta. Questo significa che questo conflitto non solo può continuare, ma si può allargare, si può intensificare con l'invio di nuove armi. Ieri Biden ha promesso missili a lungo raggio, un giorno arriveranno anche gli aerei forse, ma se questo conflitto si allarga e dall'altra parte non riescono ad andare avanti i russi e Putin, ecco che in quel momento l'idea che possa esserci un cessate il fuoco per esaurimento, come dire, di tutte e due le parti diventa sempre più difficile, e non pronunciando nessuno la parola pace appare molto preoccupante non solo il futuro dell'Ucraina e della Russia, ma anche il nostro futuro. Vedremo quale sarà. Qual è il piano di pace che propongono i cinesi con Xi Jinping?
Esatto, che ci sembra l'altro elemento importante.
Però io dubito molto, cari signori, che gli Stati Uniti, non gli ucraini, ma gli Stati Uniti che decidono questo conflitto, possano accettare una proposta di pace cinese. Sarebbe, come dire, rinunciare al loro ruolo di prima potenza mondiale. Non mi figuro Washington e Pechino, che hanno appena litigato sulla questione dei palloni aerostatici, arrivare a un accordo di pace sull'Ucraina che possa piacere anche alla Russia. Mi sembra abbastanza complicato. Questo quindi mi sembra invece assai preoccupante, la china che sta prendendo questo conflitto, cioè quello di una guerra sempre più allargata che potrebbe diventare, invece di una guerra europea, una guerra globale.
Ma soprattutto Biden incontrerà, diciamo, i polacchi, il fianco europeo orientale della NATO, no? I cosiddetti nove di Bucarest. Come vede questa sorta di spaccatura ormai sempre più evidente tra Europa occidentale e orientale, diciamo?
Lo vedo col risultato delle stupidaggini che sono state fatte negli anni scorsi da leader politici come quelli tedeschi e come il nostro Prodi. Diciamoci la verità, cioè, cosa si sperava di trovare a est? L'est europeo veniva fuori appena da qualche anno dalla caduta della cortina di ferro, veniva fuori da regimi che erano stati regimi tutti antidemocratici, erano delle dittature. Tu dicevi prima che io mi sono interessato dell'est europeo. Io non è che mi sono interessato dell'est europeo, ci sono andato e ci sono andato anche da molto giovane. Conosco perfettamente la Romania, sono stato in Polonia, sono stato in Russia, ma questo negli anni 70, signori, e bisognava andare in quei paesi per capire cosa voleva dire un regime che non lasciava spazio, non dico al dissenso, ma nemmeno ad alzare un sopracciglio, con servizi segreti pervasivi che spiavano i cittadini dappertutto, la polizia che teneva l'ordine e via discorrendo. Questi paesi, quando poi sono entrati nell'Unione Europea, avevano dietro di sé questa storia. Oggi la Polonia che vediamo è un paese che si può chiamare democratico? È un paese dove la stampa, se non scrive quello che dice il governo, chiude. Gli ucraini lo dimostrano anche nei confronti dei giornalisti italiani che stanno da 2 settimane lì, Ceresini e Bosco, ad aspettare che qualcuno si decida a fare uno pseudo interrogatorio. In realtà hanno fatto già una blacklist, una lista nera di giornalisti non graditi, semplicemente per il fatto che qualcuno è andato a coprire anche il fronte del Donbass. Ma non quest'anno che c'è la guerra, gli viene persino imputato di esserci andato negli anni scorsi.
Certo.
Quando questa è la mentalità, quale pensate che possa essere il risultato? Ma ovviamente quella di una visione del mondo e delle cose opposta tra i paesi dell'est e l'Europa, con l'aggravante ovvia e la considerazione che loro sono vicini di casa della Russia, sono stati sotto i russi, noi no, e che erano prima sovietici, noi no, loro ci hanno paura che noi non abbiamo, che noi in qualche modo li abbiamo molto più sfumate e molto più lontane. La Polonia di Jaruzelski e di Solidarno, cioè la Polonia che veniva fuori dal ferreo controllo dell'Unione Sovietica. L'Estonia, la Lituania, tutti questi paesi baltici arrivano fuori dal dominio sovietico, che è per loro il male assoluto. Questo bisogna rendersene conto. Ma nel momento stesso che l'Unione Europea li inglobava, sapeva di inglobare questa storia, doveva rendersi conto che si portava in casa questa storia e con questa storia doveva fare i conti. È arrivata la guerra, iniziata, ricordiamolo sempre, dal signor Putin. Ebbene, alla fine era evidente che si formava, non dico una frattura, ma c'era una visione molto diversa di questo conflitto rispetto a quello che abbiamo noi qua. Basti pensare alle parole di Macron, lasciamo stare la Meloni che è arrivata adesso e non sa neanche di quello di cui parla, ma Macron continuamente ripete, lo ha fatto anche la conferenza di sicurezza di Monaco, sì, bisogna restaurare i diritti degli ucraini, ma non bisogna umiliare la Russia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire una visione molto diversa da quella che hanno i polacchi o i baltici. Quelli la Russia la vorrebbero distrutta, la vorrebbero disgregata.
Ma è proprio su questo che
sono perfettamente anche i russi dall'altra parte.
È proprio su questo che la
siamo obiettivi diversi. Capito? Noi, quelli dell'est e noi europei occidentali abbiamo obiettivi differenti.
Esatto, proprio su questo la interrogavo. Insomma, si sta consumando una spaccatura importante e la Germania rischia di diventare sempre più marginale. D'altronde quelli sono anche in alcuni casi i suoi vicini, no?
Beh, la Germania Zelensky ha detto tante fregnacce in questi mesi, ma ha detto anche qualche cosa giusta. Quando parlò al Parlamento tedesco, al Bundestag, ha detto: dovete smettere di pensare le cose solo col metro dell'economia. E aveva perfettamente ragione. Perché la Germania voleva allargare l'Unione Europea? Perché gli piacciono i polacchi, che hanno massacrato durante la Seconda Guerra Mondiale? Perché gli piacciono i paesi baltici, che hanno massacrato durante la Seconda Guerra Mondiale? No, perché sono dei mercati. E alla Germania interessava aprire dei nuovi mercati, e ragionava esattamente con un metro economicista, ma non con dei parametri politici. Ricordatevi che la Germania è stata quella che ha sostenuto la Croazia contro la Serbia e ha sostenuto la disgregazione della Jugoslavia, l'ultimo stato multietnico e multireligioso in Europa. Ed è per questo che i tedeschi sono colpevoli. Essere colpevoli non vuol dire soltanto imbracciare un fucile e sparare, ma anche imbracciare l'arma dell'economia e usarla come l'unico metro per giudicare le questioni politiche che ci sono davanti a te. E i tedeschi hanno fatto esattamente questo. Il riprovero di Zelensky, per una volta, ha fatto un riprovero centrato alla Germania. E anche la questione del Nord Stream la dobbiamo guardare in questa ottica.
Guarda, mi hai proprio anticipato. Ti avrei proprio chiesto cosa pensi di questa vicenda del Nord Stream, dell'inchiesta di Hersh, dei rimproveri che gli vengono mossi.
Invece di partire dalla fine, partirei dalla fine di un episodio, partirei da definire che cos'è il Nord Stream. Il Nord Stream 2, perché c'era l'uno, c'è il 2, per il raddoppio del Nord Stream. Era un gasdotto che per la Germania rappresentava quello che ho detto prima, un calcolo economico importante, cioè avere del gas continuamente, in rifornimento continuo e a buon prezzo dalla Russia, avere con questo gasdotto anche l'accesso alla Russia, che si traduce per la Germania in un giro d'affari di miliardi l'anno per avere la via tra l'altro dei trasporti verso la Cina, con cui la Germania, vi ricordo, ha un interscambio annuo commerciale di oltre 200 miliardi di euro, mentre per la Russia questo rappresentava non soltanto un modo per esportare del gas in Europa, ma un vero e proprio cordone ombelicale per l'Europa. Aveva un valore economico, ma anche molto politico, per l'Europa, per la Russia di Putin, che avevano visto, e qui sta il vero problema, il prodromo di questo conflitto è proprio il gasdotto Nord Stream. Perché? Perché gli americani hanno sempre ostacolato i rapporti tra l'Unione Europea e la Russia, soprattutto dal punto di vista energetico, che è sempre un punto di vista strategico, no? Basti pensare che all'Italia fu impedito dagli Stati Uniti di fare il South Stream, cioè il gasdotto che partiva dalla Russia, aggirava l'Ucraina, attraversava i Balcani e poi arrivava in Italia. Quello è stato un grande campanello d'allarme per la Russia. E quando hanno visto che gli Stati Uniti ostacolavano il Nord Stream, è partita la crisi in pieno, perché nell'agosto del 2021 il Congresso americano vota una mozione bipartisan per chiedere di fermare il Nord Stream tra la Germania e la Russia. La signora Merkel era sulla via d'uscita, era ormai stata alla porta del suo cancellierato e non è stata capace di opporsi. Putin e la Russia l'hanno capito perfettamente, e lì, quando ha visto in pericolo il rapporto strategico determinato dal gas col più importante partner europeo della Russia, cioè la Germania, hanno deciso che probabilmente avrebbero potuto prendere un'iniziativa di stampo militare come hanno preso nei confronti dell'Ucraina. Questo non giustifica, sia chiaro, l'invasione e l'aggressione di Putin all'Ucraina, ma la spiega. Differente è dare ragione a qualcuno, però bisogna spiegarsi perché si arriva a un certo punto. Quando sei Muresh, quando c'è stato il sabotaggio del Nord Stream, io personalmente ho pensato che fossero gli inglesi, perché sono gli specialisti dei sabotaggi, soprattutto in mare, e sono anche quelli che hanno messo, gli inglesi, gli americani, sono anche quelli che hanno messo le famose mine galleggianti davanti al porto di Odessa per spostare quando sono steppato l'accordo sui carichi di grano. Esatto. Gli inglesi e gli americani stanno lì da una vita nel Baltico con le loro navi, con i loro uomini in rana, eccetera, eccetera. Che poi, come dice Seymour Hersh, possono essere stati gli americani a sabotare il Nord Stream, sapete che novità, sì. L'avevano già sabotato.
Quasi un segreto di Pulcinella, diciamo.
Ma certo, nel momento in cui l'hanno interrotto, avevano già, come dire, sabotato il rapporto tra la Germania e la Russia, e tra la Russia in generale l'Europa. Forse quando Macron dice che non bisogna umiliare la Russia, si riferisce anche a questo, cioè al fatto che gli americani, in qualche modo facendo saltare il Nord Stream sotto il naso dei russi, gli hanno detto: guardate, abbandonate ogni speranza voi che entrate, come diceva Dante.
Dei russi, ma anche dei tedeschi, Alberto, no? Perché poi tutto quello che succede ha questa ambivalenza di essere anche giocato contro l'Unione Europea.
Certo, ma contro l'Unione Europea, questo è evidente che l'Unione Europea ha preso il terzo potere, ma contro la Germania. Ma voi lo sapete cosa sono i tedeschi? Ve lo spiego io, perché li ho visti sul campo, perché non sono 20 anni che faccio guerra, sono 40. Ho cominciato nell'80 con l'Iraq. Allora i tedeschi io li ho visti sul campo 2 volte, in Kosovo e in Afghanistan. Secondo la Costituzione, in Afghanistan fecero una sola operazione, disastrosa peraltro, che fu quella di bombardare un convoglio ritenuto un convoglio di talebani. Invece era un convoglio della NATO che portava rifornimenti alle truppe dell'Alleanza Atlantica. Ci furono oltre 100 morti. Da allora non sono più usciti dalla caserma. Non solo, ma secondo le regole tedesche di ingaggio, i tedeschi non fanno operazioni di guerra o di pattugliamento senza che siano accompagnati da un'ambulanza. Ma voi ve ne immaginate un'operazione di pattuglia nelle montagne dell'Afghanistan accompagnati da un'ambulanza? Io no. Persino gli incursori italiani sono molto più importanti di quelli tedeschi, perché hanno fatto missioni di guerra. Su questo c'è anche un libro del collega di Repubblica Giampaolo Pancadalano, che è appena uscito, no? E in Kosovo avevano un campo molto bello con i famosi Leopard. La mattina passo, li vedo lungo la strada. Durante la giornata ci sono stati 2 o 3 colpi di mortaio. Alla sera avevano già costato il campo e se n'erano andati via. I tedeschi la guerra non la vogliono fare e non la possono fare se non con l'approvazione degli americani. L'Unione Europea non nasce per far diventare prosperi gli europei, nasce come comunità dell'acciaio con uno scopo ben preciso, che era il compito dei francesi, cioè tenere d'occhio la Germania appena sconfitta la seconda guerra mondiale e che non gli si facesse venire in mente di ricostituire la potenza tedesca. L'Unione Europea viene per controllare la Germania e poi per opporsi ovviamente anche al blocco dell'est. Ma nasce da quello.
Molto chiaro, e siamo molto d'accordo. Va bene,
Alberto. Se voi andate a vedere, se noi andate a vedere il discorso del ministro degli esteri francese di allora, Schumann, è incredibile. È un discorso in cui parla dell'Europa, ma soprattutto dell'Africa. Perché? Perché la Francia aveva ancora i residui del suo impero coloniale, tra cui l'Algeria, no? E quindi vedeva l'Europa come uno strumento per difendere ancora le sue colonie che poi ha perso. In questa situazione, in cui vi ho fatto la storia dall'inizio, che sembra anche farla troppo lunga, c'è però una cosa chiarissima. Gli europei non hanno mai avuto, e lo ripeto e straripeto da anni perché l'hanno ripetuto tutti, una politica estera, una politica di difesa comune. E la NATO si è sostituita alla politica di difesa europea ed è diventata la politica di difesa europea. L'Europa ha rinunciato a avere un ruolo da questo punto di vista. E quando ha inglobato i paesi dell'est sono entrati poi, subito dopo, in rapida successione, più o meno, nell'Alleanza Atlantica, perché hanno capito che era quella la cosa importante. L'Europa andava bene per lo sviluppo economico, per gli investimenti, per tutto quello che volete, ma la cosa fondamentale per loro era avere un protettore, cioè la NATO, ovvero gli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti, molto chiaro. Va bene Alberto, ti ringraziamo molto per questo contributo e ti ringraziamo per il tuo tempo.
No, figuratevi, cioè finché si può farlo, perché signori, nella situazione in cui siamo oggi noi, e finirei con una nota sulla triste Meloni e sulla situazione triste dei nostri giornalisti che sono lì, che non possono lavorare, due, Ceresini e Bosco, la Meloni vorrebbe portarsene a casa. Ceresini e Bosco vorrebbero essere liberati per continuare il loro lavoro, semplicemente. La Meloni cerca, come dire, qualche facile successo all'estero per coprire quelle che sono le sue problematiche interne e che sono devastanti, perché di idee economiche ne ha ben poche la signora Meloni. Nel suo governo ce l'hanno Fitto, ce l'hanno Urso, ma lei ne ha ben poche. E quindi appena tocca qualche cosa, come è successo per esempio con questa faccenda del bonus, che improvvisamente gli italiani si accorgono che il bonus costa. Ma dai, costa? Ma che novità? Ma che novità? Costa e costa allo Stato? Ma certo, perché è una sorta di sussidio mascherato, no? E cerca adesso, andando da Zelensky, come dire, un facile successo all'estero, no? Per poi ritornare in patria e, come dire, gonfiare il petto, un ruolo modesto del nostro paese sulla scena internazionale.
Molto chiaro, grazie mille Alberto ancora.
Grazie a voi.
A presto.
sun and burn so bad as we look for shade from an evil land. Eternity, it's like a club, a call for forgiveness from up above. Kicking through ashes, a funeral path, the call to return, I'm a bed on the wall. Follow your knuckles, on your chin, I'm praying for God, a father I have seen. The enemy strikes, the strength can't lack, the soul for the taking in the cover of night. The good guy stands, the top of the toes.
Taken by 15:44, ben rimasti sintonizzati su Radio Blackout con la trasmissione La fine della fine della storia. Abbiamo appena trasmesso questo contributo molto lungo ma anche interessante che abbiamo registrato questa mattina, appunto sentendo Alberto Negri, per riprendere un po' il filo di quello che diceva. Proviamo a sottolineare uno o due punti di quelli che appunto Alberto ha prima provato a spiegarci, che secondo noi sono particolarmente interessanti. Sicuramente l'inizio di questa intervista è una anche delle argomenti su cui anche noi con la nostra trasmissione cerchiamo più spesso di ritornare, ossia quella di restituire la percezione di trovarsi un pochettino su un piano inclinato. Anche quando avevamo avuto ospite la nostra trasmissione Raffaele Sciortino, che presentava il suo ultimo libro, cercavamo di sottolineare questo dato, per cui una situazione senza uno sblocco apparente, una situazione in cui tutti gli attori in campo e come diceva giustamente Alberto Negri, le dichiarazioni sia di Biden che di Putin sono abbastanza chiare da questo punto di vista, non hanno scelta. Sembra che per garantire la propria sopravvivenza questa corsa verso una guerra che sembra destinata a generalizzarsi, esatto, sembra insomma abbastanza un destino abbastanza segnato. Interessante, e poi forse se ci sarà tempo lo andremo a riprendere anche nell'ultima parte della trasmissione, le considerazioni sul fallimento di quello che può essere il progetto europeo, e in particolare il fallimento di quella che è stata la strategia della Germania in quest'ultimo quarantennio, per cui una strategia che ha sempre previsto ha dato più importanza al piano economico piuttosto che a quello militare, per cui l'apertura a est, l'apertura ai paesi dell'Est Europa è stata fatta perché considerati un potenziale mercato, però queste scelte sono state prese senza avere una profondità strategica, per cui senza prevedere appunto quello che sarebbe potuto succedere da questo punto di vista. Un altro punto che appunto Alberto tirava fuori è questa polemica, adesso proveremo a entrare un po' più nel dettaglio, sollevata da Hersh, che qualche settimana fa ha scritto un articolo che ha fatto abbastanza al botto, quantomeno negli Stati Uniti, in cui portava delle prove che a suo dire insomma gli erano state fornite da una fonte anonima sul fatto che appunto gli Stati Uniti siano gli autori del sabotaggio al alla seconda pipeline del Nord Stream.
Sì, articolo di Hersh che praticamente in tutto il mondo è oggetto di continuo debunking, come se insomma bisognasse andare a riconoscere la verità o meno del suo racconto nei dettagli che lui è in grado di mettere a disposizione, quando insomma se parliamo di un'operazione coperta va da sé che già che un giornalista del suo calibro si prenda la briga di far venire fuori una roba del genere è quello che a noi interessa, al di là poi dei dettagli. Diciamo che gli argomenti forse più importanti che porta Hersh sono proprio quelli che non riguardano la messa in atto del piano, ovvero mi sembra che Alberto Negri abbia ribadito gli stessi argomenti,
cioè
l'importanza per la Germania e per l'Europa del Nord Stream e del Nord Stream 2 e la sicura inimicizia americana che ha cercato in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote al progetto, quando sappiamo benissimo che il Nord Stream 2 non era mai neanche entrato in funzione ancora. Dicevo, gli argomenti di Hersh più interessanti sono appunto la spiegazione politico-economica degli interessi dietro al Nord Stream e al Nord Stream 2, e poi la sbalorditiva, direi, e adesso ve ne daremo conto perché abbiamo rimediato in giro per la rete un video abbastanza esplicativo. E quando il 7 febbraio, cioè meno di 3 settimane prima dell'invasione russa dell'Ucraina, Biden incontrò nel suo ufficio alla Casa Bianca il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ne seguì una sorta di briefing con la stampa, e Biden affermò con tono di sfida che, insomma, se la Russia invade, dice testualmente, non ci sarà più un Nord Stream 2, metteremo fine a tutto questo. E alla domanda della giornalista tedesca che chiede come farete, lui dice ce la faremo, ve lo prometto, insomma, con una faccia tutt'altro che promettente. 20 giorni prima il sottosegretario Nuland fa un'uscita del genere, dove dice: voglio essere molto chiara con voi oggi, se la Russia invade l'Ucraina in un modo o nell'altro Nord Stream 2 non andrà avanti. Questa è la Nuland. Che è interessante che Hersh nel suo articolo parla di queste uscite non come qualcosa di estemporaneo o di sfuggito al controllo di Demented Joe, come viene chiamato Biden dai suoi detrattori, ma in realtà come una precisa strategia che era volta cioè creava una sorta di opportunità, cioè alcuni alti funzionari della CIA hanno creduto di capire che far saltare il gasdotto non poteva più essere considerata un'opzione segreta, dice Hersh, perché il presidente aveva appena annunciato che sapevamo come farlo. Cioè questo faceva in modo che la cosa non dovesse più passare dal Congresso, ma potesse essere fatta come una qualunque operazione militare segreta. Quindi dà una spiegazione anche di queste indiscrezioni che effettivamente appaiono un po' fuori misura.
Sì, il video di cui parla Maurizio viene proprio messo, embedded, incorporato nell'articolo di Hersh, quello uscito originariamente appunto su Substack. Il titolo è President Biden on Nord Stream 2 Pipeline if Russia Invades Ukraine, dove appunto ora la sostanza ve l'abbiamo già detta, però facciamo sentire perché è abbastanza indicativo di come.
Thank you, Chancellor Scholz. Mr. President, I have wanted to ask you about this Nord Stream project that you've long opposed. You didn't mention it just now by name, nor did Chancellor Scholz. Did you receive assurances from Chancellor Scholz today that Germany will in fact pull the plug on this project?
Ecco, questa è la prima parte della domanda, perché poi l'intervistatrice passa a parlare direttamente in tedesco, gli chiede appunto a Biden a inizio febbraio dell'altro anno, ma ha avuto, come dire, rassicurazioni da Scholz su una messa, come dire, in mora, o comunque su stoppare un attimo questo progetto. E tra poco sentirete proprio, insomma, le parole di Biden a questo proposito.
Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.
How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control?
We will, I promise you, we'll be able to do it.
Stile davvero padrino,
davvero gris, davvero yankee.
Per chi non masica l'inglese, la tipa gli chiede: ma come funziona questa cosa del Nord Stream 2? Lui dice: se la Russia invalicherà i confini, vi assicuriamo che metteremo fine a questa questione. E la tipa, un po', come dire, è scioccata, non sapendo bene, la giornalista dice: ma come tatticamente? Dice: te lo prometto che lo faremo. Quindi
dice: come farete, visto che è un'opera sotto il controllo della Germania? Lui dice: vi prometto che saremo capaci di farlo.
E questo io credo che proprio in questo video stia uno degli aspetti più significativi di quello che poi Hersh prova a dire, perché appunto lui questo dibattito non è tanto arrivato in Italia, però lui è stato attaccato ovviamente da tutta una parte consistente della stampa statunitense con queste operazioni che ormai si chiamano fact checking, per cui insomma di ricerca di quelle che sono le sue fonti che lui riportava in questo articolo. Ed effettivamente secondo noi non è molto interessante inoltrarsi in quel tipo di spiegazioni, perché Hersh fa sostanzialmente, il suo articolo peraltro si trova anche tradotto in italiano, per cui potete andarvelo
su Marx 21,
esatto, potete andarvelo a ripescare, in cui fa una sorta di spy story, una ricostruzione che è interessante fino a un certo punto di come questo piano sarebbe stato elaborato. Il punto è appunto politico, nel senso individuare del perché è assolutamente plausibile e probabile che questo tipo di sabotaggio possa essere stato fatto dagli Stati Uniti all'interno di una strategia, in questo caso fortemente anche antitedesca.
Allora, sono le 15.55, quindi il tempo incalza anche rispetto agli altri programmi e passaggi della trasmissione che avevamo in mente. Segnaliamo ancora tre contributini così a quadro degli elementi che abbiamo portato in questa puntata. Un'altra, diciamo, delle uscite così croccanti, come dire, della settimana è anche la di fatto ammissione di Stoltenberg, appunto attuale capo della NATO, del norvegese Stoltenberg, vera e propria pedina a tutti gli effetti, che ammette candidamente in un'intervista a margine di uno dei tanti lavori degli incontri di queste settimane che insomma sì, noi siamo dal 2014 in Ucraina
che prepariamo
un po' la cosa che sta succedendo. Altri due contributi, così per chi ha tempo e voglia, giusto a segnalarli, per interessanti per dove sono collocati e per chi è l'autore, chi sono i due autori. Uno, c'è questo, io l'ho trovato sul commento della settimana del Manifesto, non so bene che giorno sia, arriva nella newsletter di Tommaso Di Francesco, che è uno abbastanza attento a queste questioni internazionali, e sostanzialmente riporta le dichiarazioni del generale Mark Milley, che è uno dei massimi esponenti dell'esercito americano, che per la terza volta in un mese quasi lui cerca la stampa per dire non c'è soluzione militare al conflitto in Ucraina, e lui parla, secondo lui, di 200.000 morti per parte, che, come dire, sono un quadro bello, bello pesante della situazione.
Ma realistico, direi.
Insomma, sembrerebbe di sì. Quindi viene analizzato del perché lui parla, dice probabilmente perché vuole essere ascoltato. Lui è convinto che non ci sia soluzione militare a questa guerra, e se noi mettiamo insieme questo con quello che ci diceva Negri, insomma, come dire, la preoccupazione può solo salire in questi termini. L'ultimo contributo che vi segnaliamo, non particolarmente interessante in sé, ma inizia bene, diciamo, poi si sviluppa peggio, però anche coerentemente col personaggio, parliamo del, diciamo, filosofo proprio della democrazia tedesca, Jürgen Habermas, diciamo il sottoprodotto della scuola di Francoforte, però insomma, che almeno su Repubblica esce con questo articolo, Europa tra guerra e pace, che dà un po' il quadro di quello che può essere una posizione tedesca su questa cosa, del perché è buono come inizio. Dice, qua non abbiamo neanche finito di discutere su quanti Leopard mangiamo, che già stiamo parlando di dargli caccia, di dargli i razzi intercontinentali, ma qual è la linea di fine della questione, insomma, come testimonianza, diciamo, di una preoccupazione che sta in alcune delle cancellerie europee, ben poche, ma insomma questo è. Direi che facciamo un altro stacco musicale e poi una nuova diretta.
Don't you see it's raining on your
Ritorniamo sul fronte nostro, ritorniamo in Italia, abbiamo parlato appunto di quello che si sta muovendo nelle sfere alte, abbiamo anche però giustamente citato, come diceva Maurizio all'inizio, quelle che sono state così i tentativi di opposizione, purtroppo molto pochi, alla guerra in suolo italiano, e volevamo dare spazio a una manifestazione che si terrà questo sabato in quel di Genova. Il titolo, insomma, la parola d'ordine del corteo è "Abbassate le armi, alzate i salari", la manifestazione che è stata chiamata da il collettivo autonomo dei lavoratori del porto, e poi è stata ovviamente allargata ad altre sigle e ad altre realtà che vi hanno aderito. Ci sembra interessante perché appunto è una, diciamo così, al di là di essere uno dei pochi tentativi di scendere in piazza contro la guerra, si muove anche su delle parole d'ordine che a nostro così parere sono ampiamente condivisibili. Per parlare, appunto, per farci raccontare un pochettino che cos'è questa manifestazione e per provare a sviluppare da questo e da chi appunto l'ha chiamata dei ragionamenti, dovremmo avere in contatto un compagno da Genova. Ci senti?
Sì, ti sento.
Perfetto, anche noi forte e chiaro, per cui ti chiederei, insomma, se hai voglia di partire un pochettino con raccontarci il perché di questa manifestazione, da chi è stata indetta, da chi è stata chiamata e perché si svolgerà proprio sulle strade del porto di Genova.
Sì, ciao a tutti e tutte, grazie dello spazio offerto. Dunque, sì, questa manifestazione è lanciata, come dicevi, dal collettivo autonomo dei lavoratori portuali, si colloca, direi, su un percorso che ormai è in piedi da qualche anno, con degli alti e bassi, un tentativo di opposizione di una minoranza dei lavoratori portuali a alla logistica di guerra, per cui al particolare utilizzo della logistica portuale all'interno dei meccanismi di guerra, quindi i traffici di armi principalmente provenienti dagli Stati Uniti verso il contesto medio orientale, per cui parliamo principalmente della guerra in Yemen, dei conflitti latenti in Kashmir e in un secondo momento anche del conflitto siriano con una compagnia saudita, la Bari, che offre questo servizio, diciamo, di rifornimento di mezzi militari di vario genere e di munizioni all'esercito saudita, all'esercito turco e all'esercito indiano principalmente. È una rotta che immagino sia abbastanza nota agli ascoltatori di Radio Blackout, che ha ottenuto sicuramente ha raggiunto degli obiettivi, nel senso che quantomeno su quel terminal su cui la Bari approda a Genova non vengono più imbarcati i mezzi, ma quelle navi chiaramente continuano a essere ben rifornite dai porti, dalle compagnie statunitensi. Sarà altrettanto noto che il collettivo portuale, che è stato uno dei principali attori di questa lotta, è stato colpito ormai 2 anni fa da un'inchiesta per l'associazione delinque che è ancora in corso, e quindi i ragionamenti su cui questo collettivo ha deciso di lanciare questa mobilitazione partono un po' da questo percorso nel tentativo di lanciare una mobilitazione sulla guerra attualmente in corso nell'est europeo, e però tenere insieme anche il tema della repressione, non solamente a partire dalla loro condizione specifica, appunto, di questa inchiesta ancora aperta, ma insomma sul terreno della repressione più in generale. Ecco, a partire da questo io credo che i motivi di interesse per questa mobilitazione siano svariati. Intanto il fatto che purtroppo è la prima mobilitazione che si spera significativa contro la guerra, che è in atto ormai da un anno e che purtroppo in Italia, come dire, non ha una grossa opposizione, anzi direi che l'opposizione è proprio tutta da costruire, e quindi questa intanto è una buona occasione da cui partire. Un secondo elemento è che è una mobilitazione che viene da un ambito operaio, quindi da un collettivo di lavoratori, non da, sì, sicuramente in parte militanti, comunque connessi con movimenti politici, ma da una realtà operaia, e questo è, come dire, un elemento abbastanza significativo e importante. Un altro, secondo me, elemento di interesse è che l'appello che hanno lanciato non ha non ha delle cadute sovraniste filoputiniane e non ha cadute nemmeno di quel tipo di pacifismo europeista che è in realtà a conti fatti uno dei primi motori guerrafondai di quello che si muove in Occidente, soprattutto in Europa. E l'altro elemento, come dicevo prima, è che tenta di collocare accanto alla guerra il tema della repressione, e in questo momento, soprattutto anche tenendo insieme la mobilitazione in solidarietà, lo sciopero della fame di Alfredo Cospito, rinchiuso in 41 bis, pensiamo sia anche da questo punto di vista un'occasione da cogliere, insomma. E poi questo mi viene da dirlo anche alla luce, se ben capisco, dei ragionamenti che provate a portare avanti nella vostra trasmissione, nel senso che se la guerra in corso va in qualche modo intesa all'interno di un contesto di contesa globale tra le superpotenze, principalmente gli Stati Uniti e la Cina, con una posizione di egemonia sulle dinamiche capitaliste calante da parte degli Stati Uniti, beh, allora la guerra in corso può essere intesa come un tentativo di disciplinamento a vari livelli e con diverse direzioni. Quindi se da un lato è sicuramente come poi si dice, diciamo, nelle piazze, una delle sue conseguenze di questa guerra sarà un impoverimento generalizzato delle classi subalterne, dei proletari, delle classi lavoratrici, questo comporta anche doversi preparare a fargli tenere la testa bassa, quindi in qualche modo disciplinarli rispetto a quello che potrà accadere nei prossimi tempi o che sta già accadendo, in realtà questo disciplinamento può anche essere inteso, come mi sembra stavate anche cercando di dire negli interventi precedenti, come direzionato all'Europa, quindi come questa guerra contro la Russia, sul terreno ucraino, sia in qualche modo anche una guerra contro l'Europa e in primo luogo contro la Germania. E questo in qualche modo ha delle conseguenze che sono interessanti da diversi punti di vista. Se si interpreta quello che sta accadendo come un tentativo di mettere al proprio posto la Germania con le sue relazioni dal punto di vista energetico con la Russia o dal punto di vista commerciale con la Cina, come effettivamente emerge un po' anche nell'ultimo libro di Caraccio, su cui se non sbaglio poi andrete a fare qualche riflessione, questa dinamica rimette un po' in discussione il quadro costruito negli ultimi 30 anni dell'Unione Europea e soprattutto il ruolo che la Germania vi ha al suo interno, nel senso che se la crisi economica in corso in qualche modo gli Stati Uniti cercano di scaricarla sull'Europa, a sua volta la Germania deve fare i conti con questa dinamica e quindi con una rimodulazione, una ridefinizione di quella che è la catena di valore interna all'economia europea, in particolare a quella che è definita la Kern Europa, quindi l'area di influenza tedesca al di fuori dei suoi confini. E questo ci riguarda molto perché intanto l'Italia è parte integrante di questa sua area di influenza, ne è parte integrante in modo periferico, aprendo anche poi delle contraddizioni specifiche nell'economia italiana e in particolare io credo che questo possa avere delle conseguenze sulla rete logistica italiana e quindi infine, sebbene la manifestazione di sabato non abbia ovviamente questi temi al suo interno, una ridefinizione della catena del valore in ambito logistico va a colpire propriamente i porti e quella parte di classe che lavora nei settori logistici, che è quella poi fortemente sindacalizzata dai sindacati di base, insomma, da quelli che poi stanno dietro, soprattutto USB in questo caso, alla manifestazione di sabato, ma poi possiamo anche tenere presente che sabato ci saranno anche altre manifestazioni nel nord Italia organizzate dal Sicobas, insomma. Quindi io credo che questa manifestazione abbia anche questi elementi di interesse, bisogna vedere chiaramente in che modo potranno emergere, però sono elementi che io credo vadano tenuti fortemente in considerazione se si ha in mente di rendere in qualche modo comprensibile ai settori di classe che si mobilitano qual è il contesto specifico della guerra in corso.
Grazie mille, sei stato chiarissimo. Non so se volevi ancora aggiungere qualcosa, se no ti saluteremmo ricordando insomma luogo e orario della manifestazione.
Ma sì, io aggiungerei solamente il fatto che noi parteciperemo a questa manifestazione più o meno con questi elementi e cercando di tenere presente ovviamente anche il tema della repressione, nel senso che ovviamente se si tratta di disciplinare la classe le condizioni che verranno, io credo che anche in quest'ottica vada letto quello che è a tutti gli effetti un avanzamento repressivo molto, molto profondo che si sta attuando in Italia in diverse modalità, dai reati associativi, dai sorveglianze speciali, ma che ha in questo momento la sua punta di diamante in quello che sta accadendo nella repressione antianarchica con Alfredo in 41 bis, per cui la modalità in cui noi parteciperemo chiaramente anche portare questo tema declinandolo in questo modo, tenendo anche presente che il giorno prima, quindi il 24, ci sarà poi la decisione probabilmente della Cassazione a Roma sulla declassificazione o meno di Alfredo da 41 bis, che sarà ormai a oltre 4 mesi di sapore della fama.
Va bene, noi ti ringraziamo, ricordiamo che la manifestazione si terrà questo sabato 25 febbraio alle ore 14:30, appunto proprio in uno dei varchi del porto di Genova, e poi si snoderà Varco Etiopia, poi si snoderà all'interno del porto. Per cui ti ringraziamo, ci hai dato un po' di elementi che, tempo permettendo, ci faranno da volano per l'ultima parte conclusiva della nostra trasmissione. Ciao.
Sì, va bene, grazie. Ciao ciao.
Abbiamo la conclusione della puntata di questo martedì della fine della storia. Salutiamo chi ci scrive, i contatti della radio che non abbiamo manco ripassato, ma ormai li sapete a memoria. Comunque al 346-6673-263 ci arriva un messaggio carino che vi rigiriamo. È la prima volta che sento il vostro programma, complimenti, bravi, ottimo lavoro dalla Val Brembana. Ciao, un saluto ai nostri amici della Val Brembana,
valligiani.
I valligiani.
Ebbene, in chiusura di trasmissione, quando sono le 16:19, andiamo a segnalare un libro di cui così volevamo dar conto e commentare alcuni dei suoi contenuti, diciamo gli aspetti per noi valorizzanti nel quadro di questa trasmissione, un po' con poco tempo, ma ci sembrava necessario. Ci riferiamo all'ultimo libro di Lucio Caracciolo, ormai figura mediaticamente abbastanza esposta e conosciuta sui termini e sui commenti dei fatti geopolitici, nello specifico della guerra in corso, direttore fondatore della rivista, del sito, della scuola di Limes, perché insomma ci sembrava che atteneva molto ai contenuti, diciamo non tanto alle posizioni, ma ai contenuti, allo sfondo su cui abbiamo costruito questa trasmissione, appunto la fine della storia. Il libro è uscito per Feltrinelli da qualche mese, non più di due mesi. La pace è finita, così ricomincia la storia in Europa. E quindi un libro che, diciamo così, consigliamo vivamente, perché è denso, è stratificato, è ricco, riesce una volta tanto, pur da un posizionamento, da un punto di vista più che mai sistemico, perché sistemico è il contenuto del testo, del libro, degli argomenti che tratta, cioè leggere appunto la trasformazione storica in atto oggi come appendice di una storia lunga almeno 50 anni e inizio di qualcosa di nuovo, con un grosso punto di domanda, che è quello che emerge anche da molti dei contenuti che mandiamo all'interno di questa trasmissione, anche in termini di vera e propria, insomma, preoccupazione per quello che sta succedendo. La pace è finita, quindi anche qua il libro si apre proprio con un commento su, diciamo, inquadrando anche tutto quello che era stato l'uscita del libro di Fukuyama nel 92, quello appunto La fine della storia, che annunciava il dispiegarsi di un mondo piatto, pacificato, e di una nuova era augustea sotto il comando a stelle e strisce. Il libro, dicevamo, ha il merito di, come dire, di far emergere i diversi strati di storia che stanno confliggendo e che stanno emergendo. Quello che possiamo dire, giusto per fugare ogni dubbio rispetto a chi ci ascolta, ovviamente questo, che è quello poi della geopolitica, è uno sguardo ovviamente sistemico dall'alto, che prende il punto di vista di chi sta in alto e deve ordinare. Quindi è uno sguardo tutto ordinatore sul mondo, se vogliamo, non diversamente da quello del colonnello cinese che avevamo letto qualche tempo fa. Ovviamente noi che sposiamo questo punto di vista, ma, come dire, aiuta a misurarsi per vedere le cose alla giusta altezza. Il libro sostanzialmente spiega la storia europea degli ultimi 45 anni come prodromo e causa della guerra che è emersa nell'ultimo anno, e poi, diciamo, in particolare si articola, poi io chiudo un po', su tre parti significative. Una parte introduttiva, appunto quale fine della storia, qua semmai il cominciamento di qualche cos'altro, e dentro questo discorso sostanzialmente il fallimento, la povertà, l'astrazione del progetto europeo, quindi il suo non stare coi piedi per terra, il suo essere forse un po', come diceva prima Negri, totalmente solo economico, ma qua diciamo pure profondamente ideologico nel senso peggiore del termine, cioè proprio lontano dalla terra in cui tutti comunque viviamo. Due, una seconda parte che è inquadrata come anti-Europa, cioè l'Europa esiste sostanzialmente come progetto e appendice americana in funzione antisovietica in termini espliciti e antitedesca in forma implicita, con tutto quello che in parte emergeva prima anche dell'intervista con Alberto Negri. E terzo, il discorso sull'antimpero, diciamo come l'America ha contribuito un po' al proprio piccolo fossato, si è preparato un po' il proprio piccolo fossato avendo voglia di vincere troppo nei confronti dell'Unione Sovietica. Questo un po', dico, come l'America ha messo il germe dell'antimpero nel suo agire, diciamo, a ridosso dell'89. E poi il libro si chiude con una circolarità tra apertura e chiusura, dove sostanzialmente, per dire, questo è lo sguardo, ovviamente il punto di vista di Caracciolo, che ovviamente non mette minimamente in discussione l'ancoramento dell'Italia nello spazio atlantico, però, come dire, rivendicando la necessità di una maggiore capacità di puntare i piedi e dire qualche no, per saper contare in qualche modo su una prospettiva di come dire, un rieditare una forma di guerra fredda come congelamento del surriscaldamento in atto e di un riconoscersi delle due parti, perché poi quello che forse non sempre in maniera chiara, però ogni tanto cercavamo di far emergere dai contributi alle cose, che qua il grosso problema in cui siamo dietro, che rende più che mai preoccupante questa vicenda, è che i due contendenti, in questo caso russi e americani, non si riconoscono minimamente, non c'è una grammatica comune. E non perché noi, come dire, abbiamo uno sguardo particolarmente interessato alla composizione dei conflitti, ma qua quello che è in gioco, insomma, lo sappiamo tutti, e quando si parla dell'altro come asse del male, come terrorismo, come cosa, la storia che stiamo vedendo è solo quello di un'escalation che pompa sempre di più, sostanzialmente.
Sì, riprendendo proprio velocissimamente in chiusura di puntata alcuni veloci passaggi, giusto per citare alcuni elementi del libro, sicuramente, almeno a mio avviso, una delle parti più interessanti è sicuramente quella dove si parla della Germania e del fondamento, così viene definito da Caracciolo, germanofobo della costruzione europea voluta appunto alla fine della seconda guerra mondiale nella costruzione dell'impero americano, dice abbastanza chiaramente Caracciolo, per allestire l'Europa occidentale come avanguardia dell'impero americano serve anzitutto depotenziare e disinnescare la Germania, permanente mina vagante nella geopolitica continentale. La germanofobia ai massimi nell'immediato dopoguerra è il fondale ideale per inscenare appunto quella che lui definisce l'anti-Europa, ovvero l'anti-Germania. E qui si riprendono appunto alcuni elementi che diceva anche Gianluca rispetto alla costruzione del male che in quel dopoguerra, e soprattutto il male tedesco, la paura della Germania, dice Caracciolo, quale eterna incarnazione del male assurge in questi anni a strumento geopolitico. E quindi uno sviscerare poi questo tema della germanofobia come fondante appunto nel cercare di distruggere quella che è l'identità tedesca, e quindi non solo il territorio come avviene insomma alla fine della seconda guerra mondiale con lo sfaldamento delle due Germanie. È la stessa germanofobia che a suo dire emerge nel momento in cui alla fine degli anni 80, primi 90, si apre la fase della riunificazione della Germania. Ci sono, vengono citati dei passaggi che hanno quasi del grottesco, per esempio nel tentativo un po' di cercare di contenere, di capire fin dove una Germania riunificata all'alba degli anni 90 può spingersi. Ci sono queste scenette di Mitterrand e della Thatcher che riuniscono gota di esperti per cercare di capire fin dove questi tedeschi possano ancora aspirare a un'egemonia, per cercare di decriptare quello che è il carattere tedesco originario, dice Caracciolo, in fondo da sempre considerati come barbari e fondamentalmente imprevedibili. Passaggio importante che vorrei solo citarvi giusto in chiusura, velocissimi, è quella che per la Germania di oggi è la partita in gioco in questa fase di scongelamento della crisi internazionale. Ci sono dei passaggi abbastanza importanti, insomma qualcosa è emerso anche prima nella puntata, ma sono ben messi qua sulla carta stampata da Caracciolo. Oggi la Germania, sempre meno vestita da Europa, vuole iniziare a riprendere in mano il proprio destino, stando all'ormai famosa formula di Angela Merkel. I successori della cancelliera, a cominciare dal non spettacolare Olaf Scholz, inclineranno ad allargare lo spazio di autonomia della Bundesrepublik anche rispetto ai soci europei e alla superpotenza americana. La traiettoria imboccata dopo il 1990 porta la Germania a trattare l'Europa sempre meno da foglia di fico e sempre più da propria area di influenza, selezionando al suo interno, a partire dal classico spazio mitteleuropeo, incluso il Nord Italia, i partner da associare più strettamente, facendo leva sul vincolo monetario e sull'integrazione economica da volgere, per quanto utile, in leva geopolitica. Prima dell'invasione russa, continua Caracciolo, dell'Ucraina, la Germania pareva avviata nel medio periodo verso la piena affermazione come potenza regionale dotata di una sfera di influenza più o meno travestita da Europa. La guerra in corso colpisce i pilastri della Bundesrepublik, il vincolo strategico con l'America, il vincolo energetico con la Russia, affossato dalle sanzioni, la speciale relazione economica e commerciale con la Cina, mercato di primario interesse, e la stabilità economico-monetaria dell'Eurozona. Vedremo quanto questo influirà sulla traiettoria geopolitica della Germania, che non intende certo rinunciare a nessun asse fondamentale del suo benessere e della sua potenza. E qua elenca alcuni punti fondamentali anche per interpretare la politica tedesca della Germania da qui ai prossimi anni. La sua strategia nazionale, per la prima volta oggetto di pubblico dibattito, terrà comunque conto di quattro condizioni esplicite e coperte, destinate a sancire il suo rientro pieno nella storia. Primo, la rifondazione di un'identità tedesca condivisa fra l'est e l'ovest del paese, quindi ricucire questa comunque importante frattura che ancora permane all'interno del paese. Secondo elemento, dotarsi di uno strumento militare credibile e spendibile, analogo a quello francese e in parte con esso integrato, bomba atomica compresa, questo è il punto importante. L'obiettivo cui tende il cancelliere Scholz, che dopo l'aggressione russa, sono fatti noti, ha promosso un importante riarmo della Bundeswehr, che appunto l'esercito tedesco. Terzo elemento, non perdiamo il filo, l'inversione della postura geoeconomica. Oggi la Germania è grande potenza industriale, tecnologica e commerciale orientata all'esportazione, integrando economia e geopolitica. Berlino porrebbe le basi di un suo impero soft in formato kernel Europa, non più solo monetaria. E infine, quarto elemento decisivo, la crisi dell'impero americano, lo scardinamento della logica dell'anti-Europa, questo è il termine che usa per definire la costruzione americana dello spazio europeo post seconda guerra mondiale. La genesi di un impero euro-tedesco è impossibile finché dura il primato americano sul nostro continente, a sua volta condizione del suo irradiamento nel mondo. Ne siamo ancora lontani, però meno di pochi anni fa. Niente meglio del rientro della Germania nella storia, ne segnala la crisi.
Minuti, abbiamo anche oggi provato ad approfondire un po' il disastro della nostra contemporaneità, abbiamo provato a darvi conto di quelli che sono a nostro avviso i passaggi salienti della settimana trascorsa. E la fine della fine della storia anche oggi vi saluta, e Maurizio vi saluta con lei.
Anche Gabriel.
Ciao, anche Gianluca.
Saluto da Simone, a martedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16:30. Ciao.